Sapete cosa dice questo DDL Scalfarotto contro l'omofobia? Voi cosa mi rispondete? Qualcuno dirà, non lo so, ma questo non è bello perché bisogna sempre essere informati. Mi metto nei panni di chi non sa nulla, un uomo qualunque di buon senso, e penso, ma siccome si tratta di una legge per combattere l'omofobia, dirà, che ne so, che chi offende, discrimina, usa violenza nei confronti degli omosessuali o transessuali avrà una pena più grave, no? Non è questo. No. Il DDL Scalfarotto non è una legge nuova per contrastare, fa un'altra cosa, che dimostra peraltro che il problema non è la tutela giuridica di questi soggetti, ma la questione culturale e ideologica, cioè utilizza uno strumento che già esiste e lo estende agli omosessuali e transessuali. Qual è questo strumento? È la legge Reale Mancino. Ma attenti, perché questa legge non è soltanto la legge che combatte l'ideologia nazifascista, è la legge che contrasta l'antisemitismo e il razzismo. Cioè, il DDL Scalfarotto dice che la legge dell'antisemitismo e del razzismo si estende agli omosessuali e transessuali. Ora, questo ha due conseguenze. Primo, nessuno mi ha finora dimostrato e spiegato come si fa a considerare gli omosessuali e transessuali una razza come i neri, i rom, gli ebrei, ma a parte questa incongruenza logica, c'è l'aspetto delle sanzioni che è preoccupante. Vi faccio un esempio così lo capite subito. Se io oggi qui davanti a voi pubblicamente facessi un'affermazione antisemita e razzista, cioè dicessi per esempio di essere contrario, anzi pretendo che la legge vieti il matrimonio misto fra razze diverse, cioè un ebreo non deve sposare un ariano o un nero non deve sposare un bianco. Se facessi una cosa così, proprio in virtù della legge Reale Mancino, allora se lo facessi a titolo personale rischierei la reclusione fino a un anno e 6 mesi. Se lo facessi all'interno di un'organizzazione, movimento, partito, chiesa, rischierei la reclusione fino a 4 anni. E se fossi uno dei dirigenti di questo partito, organizzazione, movimento, chiesa, rischierei la reclusione fino a 6 anni. Avete capito? Me lo rispiego. Dopo, sostenere per esempio che un uomo non può sposare un uomo, una donna non può sposare una donna, equivale a dire che un bianco non può sposare un nero, un ebreo un ariano, o che so, che una coppia di africani non può adottare un bambino bianco. E questa roba qui vi ricordo che è stata già approvata il 19 settembre alla Camera ed è addirittura di arrivo al Senato. Poi è previsto un aggravante per tutti i reati del codice penale, cioè dall'abigeato fino alla turbativa d'asta. Cioè, se il motivo è l'omofobia, la pena è aumentata fino alla metà, che è tantissimo, e pone anche un problema di costituzionalità rispetto all'articolo 27 della Costituzione, che dice che tutte le pene devono essere proporzionate. Quindi, non so, il primo reato che vi viene in mente, truffa, ecco, se c'è la motivazione omofobia, la pena è aumentata fino alla metà. Poi c'è un altro aspetto pratico di cui il legislatore non si è minimamente preoccupato. Domanda: come si fa a accertare la condizione di omosessuale? Quali strumenti ha il giudice al processo? Nessuno. È un'autocertificazione, con tutto questo che poi può comportare. Perché... Infine è prevista la procedibilità d'ufficio, cioè alle vittime di questi reati è persino impedito di evitare il clamore mediatico, quello che i giuristi chiamano lo strepitus fori, per cui comunque sia, che tu denunci o meno, si procede d'ufficio. Chiudo questo primo aspetto tecnico con una riflessione sulla cosiddetta norma di salvaguardia, perché qualcuno vi dirà che tutto quello che ho detto non è vero, perché esiste una norma, il cosiddetto emendamento Salvavescovi, che consente di dire le cose più omofobe del mondo senza essere puniti. Non è così. Questa norma di salvaguardia si divide in due parti. È bene che voi lo sappiate, perché è l'ultima difesa che sta facendo Scalfarotto della sua proposta di legge. il cosiddetto emendamento Verini e il subemendamento Gitti. Cosa dicono? La prima parte dice che le opinioni espresse nel pluralismo delle idee non sono considerate discriminazione purché non istigano all'odio. Allora, premessa, già il fatto che ci sia una norma di salvaguardia significa che c'è una preoccupazione sulla libertà, ma attenti che noi siamo nel campo del diritto penale. Se i concetti non vengono definiti bene dal codice penale, concetti come opinione, odio, secondo voi chi è che le determinerà? E se noi guardiamo quello che sta accadendo nel resto d'Europa, dove si continua a avere i paraocchi, in Gran Bretagna questo discorso è già stato affrontato. Hate speech, cioè discorso di odio, è un concetto che comprende tutto, cioè dire che l'omosessualità è un insieme di atti intrinsecamente disordinati è istigazione all'odio, sostenere. Quindi avremo, anche qui si aprirà il varco della discrezionalità del magistrato. Il secondo punto invece, il subemendamento Gitti, si liquida in 3 secondi. Quello dice che tutte le affermazioni omofobe fatte all'interno di associazioni, movimenti, partiti, religioni, chiese, non sono punibili. Praticamente dice che se io rubo da solo, commetto un furto e vado in galera, se noi 3 ci associamo e facciamo l'associazione dei ladri e rubiamo, non siamo punibili. Secondo voi quanti secondi può durare questo ragionamento davanti alla Corte Costituzionale, considerando che nel nostro sistema di solito l'elemento associativo aggrava il reato, non è mai una scriminante? Ma a prescindere da questo, ci ha pensato lo stesso Scalfarotto a dimostrare che è una foglia di fico questa, perché quando il giorno dopo l'approvazione della legge gli hanno chiesto conto, lui ha scritto, e io ho pubblicato nel libro, la sua interpretazione autentica, e dice: avete letto bene, lì c'è scritto le affermazioni fatte all'interno, non all'esterno, di associazioni, movimenti, chiese. Quindi, tradotto, i cattolici nel chiuso delle loro sacrestie si leggono San Paolo, si dicono le cose più omofobe, il catechismo, fuori non si azzardino a farlo. Quindi abbiamo già l'interpretazione autentica. Detto questo, per sommi capi, vediamo invece qual è un altro vero problema, cioè qui più che di omofobia, se va avanti così bisogna cominciare a parlare di eterofobia, perché vi posso assicurare che è sempre più difficile e sempre più rischioso sostenere tesi che fino a poco tempo fa erano ovvie, che so, che la famiglia è quella fondata tra un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un padre e una madre, eccetera, eccetera, eccetera. E io nel libro illustro diversi episodi che vi danno idea del clima che stiamo vivendo, ma ve ne cito 3 perché li tengo importanti. L'anno scorso, il 22 settembre, a Casale Monferrato, che succede? Abbiamo... non è contestazione, no? Guarda che se no dobbiamo aggiungere anche questo episodio.
Una parata.
Dobbiamo aggiungere anche questo episodio. Anzi, viene a arrestarci, sapete chi viene a arrestarci? L'OSCAD. Sapete che cos'è l'OSCAD? Alzi la mano chi sa che cos'è l'OSCAD. No, l'OSCAD. No, non ci credo che non ce n'è uno, qualcuno ci deve essere per forza. L'OSCAD, amici cari, è la nuova forza di polizia composta da carabinieri e polizia di Stato per combattere l'omofobia. È già stata istituita una forza speciale. E sapete quando è stata istituita? Nel 2010. Nella pressoché totale ignoranza e non conoscenza della quasi totalità degli italiani. Andiamo avanti. Allora, il 22, dicevo, di settembre dell'anno scorso si è organizzato un convegno come quello di oggi a Casale Monferrato, tra l'altro organizzato anche lì dalla diocesi di Casale Monferrato. Vengono invitati a parlare 2 relatori, l'avvocato Giorgio Razzetto e il professor Mauro Ronco, Mauro Ronco insegna diritto penale all'Università di Padova, è stato presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, personaggio di spessore. Bene, questo convegno è stato oggetto di un'aggressione fisica e verbale da parte di tre organizzazioni: Torino Pride, l'Arcigay e il collettivo Altereva. Sono entrati, hanno urlato, hanno aggredito i relatori. Il professor Ronco non ha potuto concludere il suo intervento, l'hanno interrotto. Il convegno si è dovuto sciogliere. Se andate su internet, YouTube, vedete il video di questa cosa che è gravissima che è accaduta. E tant'è vero che io, come presidente dei Giuristi per la Vita, ho scritto una lettera all'onorevole Angelino Alfano, ministro degli interni, dicendogli tre cose. Primo, che assurdo che in Italia non ci siano le condizioni minime di sicurezza per svolgere un convegno. Secondo, che sta diventando veramente intollerabile il fatto che chi sostiene le tesi di cui vi dicevo prima, cioè che la famiglia è quella naturale, composta in un modo, eccetera, eccetera, sia considerato la stessa stregua di un fautore del Ku Klux Klan, un sostenitore dell'apartheid, un negazionista della Shoah. Terza cosa, ho consigliato il ministro, come consiglio voi, di leggere un documento bellissimo che si intitola Non abbiamo bisogno, di un grande papa Pio XI, scritto nel 1931, ed è un documento con cui quel papa denunciava le aggressioni degli squadristi fascisti ai convegni, alle assemblee, alle conferenze organizzate dall'Azione Cattolica. E in quel documento diceva: è triste che i cristiani dopo 2000 anni in Italia siano costretti a rivendicare il proprio diritto alla libertà di opinione, e dopo 70 anni risiamo lì. Vi prego di tenere a mente questo precedente che ci porta indietro di 70 anni, perché non è l'unico che vi citerò. Secondo caso è il caso dei casi Guido Barilla, conoscete tutti la vicenda, però non, molti non sanno quello, la cosa più grave è quello che è successo dopo, che è i più sconosciuti. L'antefatto lo sapete, no? Lui viene intervistato dalla radio, gli fanno tre domande, gli dicono: ma lei cosa ne pensa dei rapporti omosessuali? E lui dice: ma io, per quanto mi riguarda, due adulti possono fare quello che vogliono, anzi per me si possono pure sposare, quindi favorevole al matrimonio gay. Seconda domanda, dice: beh, allora tra poco vedremo la pubblicità della famiglia omosessuale. Risposta, dice: beh, ancora per adesso i nostri consulenti in realtà ci dicono che il target resta quello della cosiddetta famiglia tradizionale, dove c'è la donna che ha un suo ruolo, la cucina, bla bla bla. Poi la terza domanda che gli costa la testa. Dicono: beh, lei, se è favorevole alle convivenze dei matrimoni omosessuali, sarà senz'altro favorevole all'adozione dei minori. Dice: no, sono assolutamente contrario, perché mentre la convivenza del matrimonio presuppone la libera scelta di due adulti consenzienti, l'adozione implica un terzo soggetto che subisce la scelta, quindi sono contrarissimo. Il giorno dopo, come sapete, no? Tutte le maggiori testate del mondo, Times, New York Times, Le Monde, Le Figaro, Il País, partono con un linciaggio mediatico, anzi scatta anche un'iniziativa boicotta Barilla. Lui è costretto a fare quel video che tutti sapete, no? Che ricorda lo Xindao, sapete in cinese lo Xindao, che cos'è? È l'autocritica, l'autodenuncia che si fa nei campi di rieducazione, tipico sistema maoista. Ma è quello che è successo dopo. Dopo Barilla S.p.A. non solo ha dovuto assumere David Mixner come consulente, che è il guru dell'omosessualismo americano, ma ha dovuto fare tre cose. Ha istituito in azienda il Diversity and Inclusion Board, cioè il comitato per la diversità e l'inclusione, composto da persone esperte di diritti LGBT a livello internazionale, per modificare in senso gay friendly la politica esterna di Barilla S.p.A. Secondo, ha dovuto introdurre il Chief Diversity Officer, cioè un manager, un dirigente tra l'amministratore delegato e il direttore finanziario, per modificare in senso gay friendly la politica interna di Barilla S.p.A. In questo momento la carica è ricoperta da un'avvocatessa brasiliana esperta di diritti LGBT. Terzo, Barilla SPA si è sottoposta al Corporate Quality Index, che è un sistema di monitoraggio internazionale che controlla e monitora mese per mese lo stato di avanzamento della politica gay friendly interna e esterna di Barilla SPA. E Barilla SPA ha fatto la domanda per il prestigiosissimo marchio di azienda internazionale gay friendly. Questo per dire qual è il clima culturale e che la lobby gay non esiste. Finisco con un altro flash su questa vicenda, poi passiamo all'educazione, che è la parte che più mi interessa. Come sapete voi, Vladimir Luxuria sta facendo un tour in tutte le scuole d'Italia, gira a parlare di omofobia. È arrivata anche a Modena, al liceo Muratori, tra l'altro è il liceo frequentato dalle figlie dell'ex ministro Kyenge e dell'ex sottosegretario alle pari opportunità Cecilia Guerra. Arriva a Muratori e un gruppo di genitori si oppone. Va dal preside e dice: noi non vogliamo che i nostri figli su questa delicata materia abbiano una sola prospettiva, per cui delle due l'una, o Luxuria non parla oppure lei consente un contraddittorio e si sentono due campane. Il preside in un primo momento accoglie l'obiezione: sì, avete ragione. Sospende la performance di Luxuria con mille polemiche che potete immaginare. Alcuni genitori contattano me, dicendo se io ero disposto a fare questo contraddittorio. Dico sì, molto volentieri. Sapete qual è il ragionamento per cui poi il contraddittorio non si è fatto? E Luxuria ha potuto dire da solo tutto quello che... questo. L'avvocato, ci spiace, purtroppo abbiamo riflettuto a livello scolastico e è impossibile. Perché abbiamo detto, e che significa? Che allora quando dovessimo parlare di femminicidio, bisognerà invitare anche gli assassini? La domenica successiva, sulla RAI Radio Televisione di Stato, va in onda un siparietto identico, cioè Luxuria, Giovanardi, Larizzo, si parla dell'omofobia e quindi del contraddittorio, e Larizzo dice, no ma questo è assurdo, ma di cosa stiamo parlando? Cosa vuol dire allora? Che quando discuteremo dello stupro delle donne bisogna invitare gli stupratori? La settimana successiva Scalfarotto, che rappresenta il volto più moderato di questo mondo, su Repubblica attacca il collega di governo Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione, che invece lui era per il contraddittorio, scrivendo testualmente così, tra virgolette: l'idea di Toccafondi di un contraddittorio sull'omofobia nelle scuole fa a pugni con il buon senso, punto. Perché che cosa vuol dire Toccafondi? Che quando affronteremo il tema, per esempio, dell'antisemitismo, bisognerà invitare anche i negazionisti della Shoah? Che, avete capito? Assassini, stupratori e negazionisti dell'Olocausto. Se non è eterofobia. Detto questo, vediamo invece l'aspetto più pericoloso, ed è quello della propaganda. E io vi prego, anzi no, non vi prego, voi avete il dovere morale, per voi innanzitutto, per i figli se li avete, i nipoti, di leggere un documento del governo italiano, anzi in particolare dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che è un ufficio del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi un ufficio di Renzi, che si intitola Strategia Nazionale per Combattere l'Omofobia 2013-2015. È un documento orwelliano, tocca tutti i punti più delicati della società: la scuola, l'istruzione, il lavoro, il carcere, la sicurezza, la comunicazione, i giornalisti. Cominciamo dal primo, istruzione ed educazione. Cosa dice questo documento del governo? Che da qui al 2015, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, bisognerà introdurre corsi di formazione sui diritti LGBT per il personale, docente e non docente, anche i bidelli. Abolire tutta la modulistica didattica e amministrativa che discrimina la famiglia omogenitoriale, quindi genitore 1, genitore 2 al posto di padre e madre. Accreditare le associazioni LGBT come enti formativi presso il Ministero dell'Istruzione, quindi l'Arcigay, ente formativo di docenti e studenti.